Grazie.
Onorevole Napoli, adesso penso che sia un momento più toccante perché parlerà l'autrice di questo libro sensibilissimo verso un aspetto della nostra vita. E lei è una donna che ha avuto dei premi particolari, ha avuto il primo premio al concorso letterario internazionale Arte Ticino del 99, ha partecipato al concorso vincendo il primo premio al concorso letterario Europa. Non dico tutto, però voglio citare alcuni aspetti. Il Centro Universitario di Lugano fa parte, l'Accademia Ferdinandia di Catania, l'Accademia di Artisti Europei di Pagani, Salerno. Nel 2004 ha ricevuto la prestigiosa nomina a guardia d'onore alle reali tombe del Papa. Quindi questo eclettismo che parte dall'inizio penso che si esplichi in questa sua molteplice attività. Quindi con piacere io passo la parola all'autrice, alla scrittrice, questa giovane scrittrice che ci ha dato un momento di gioia in questo pomeriggio.
Grazie. Io ringrazio naturalmente tutti gli uditori, le istituzioni politiche, l'associazione Universo Minore, che nella persona di Rita Tulelli e Vittorio Miceli siamo fatti promotori di questa iniziativa. Il mio intervento sarà molto breve. Semplicemente vorrei presentare in modo più intimo la mia Elvira, perché Elvira non è solo un testo letterario. Elvira è stata una figura essenziale della mia vita, una vita pedagogica e cristiana, per una fanciulla, come lei generalmente mi chiamava, che viveva la sua dimensione di ventenne. Non conoscevo altre realtà, altre età, in cui essere umano molto spesso diviene un peso inutile e scomodo, è il tempo di una vita già vissuto, quello della vecchiaia. Incontrai questa nobile creatura in una casa di assistenza per anziani e fu un caso conoscere quel posto. Accompagnavo amico a far visita alla nonna e non mi spiegavo il perché lei vivesse in quella casa estranea. I miei nonni non avevano mai vissuto in una casa che non fosse loro. Ricordo la confusione che invase la mia mente e gli occhi increduli quando entrai in quell'edificio di color rosa. Corridoi deserti, una porta socchiusa, e quando una donna che indossava un freddo camice bianco aprì, mi si presentò dinanzi uno scenario mai visto. Un grande salone, tavoli, sedie, e gli ospiti erano tutte persone anziane. Scrutavo i loro volti, segnati dalle rughe, quasi col timore che loro potessero leggere l'imbarazzo sul mio giovane volto, ma la maggior parte di essi era taciturna e assorta nella malinconia di una vita disabitata. D'improvviso incontrai i suoi occhi e dei miei. Iniziò un dialogo muto, un linguaggio non verbale. Ho udito il suo richiamo silenzioso, l'invincibile dolore dell'essere. Carezzai i suoi soffici capelli bianchi e lei mi attirò a sé e teneramente carezzò i miei capelli neri. In quell'istante, scusatemi, ma sono emozionata. Sono passati quasi 15 anni, ma sto rivivendo quel momento. In quell'istante il mio cuore fu conquistato da un severo gesto. Quando lei è andata via senza dirmi nulla, ho preso dalla sua morte solo da un manifesto affisso nei pressi della casa d'accoglienza. Ho invocato il suo nome nella prima mia notte senza luce, chiedendo tra le lacrime al Signore il perché di quella realtà senza di lei, per quanto fosse naturale la risposta della vita. Io ero un'alba, lei è un tramonto, prima o poi il suo tempo non avrebbe potuto incontrarsi con il mio. Eppure quando lei carezzava i miei capelli posti con un cuscino sulle sue gambe, la mia anima riposava nel suo tenore abbraccio, certa dell'eternità della sua costante presenza. Io desideravo solo stare in quella piccola stanza, che ormai era la mia casa, l'isola felice. Ho inseguito il suo ricordo rimembrando le sue parole, la sua storia, ogni pensiero e respiro, gli attimi di gioia passati insieme. Solo allora, con la straziante consapevolezza, che quelli erano gli ultimi della sua esistenza, del nostro breve viaggio. E io ho compreso che la vita, seppur fragile e spesso colma di dolore, poteva essere immensamente bella, amabile, intensa e donata all'altro come il sangue versato per amore ai piedi della croce. La sua vita è stata vissuta nel tragico e crudele teatro del potere e del dominio dell'uomo sulla donna oggetto. È stata costretta dal padre a subire la decisione di un matrimonio combinato e non voluto dal cuore, violando il significato sacro di quest'unione. Il vero matrimonio è quello che nasce dal riconoscere l'identità dell'altro e l'unione fisica che ne consegue è il sacramento che conferma questo riconoscimento. La conseguenza di questo malvagio accordo fu anche quella di essere estirpata dalla sua terra, dalla sua amata Napoli, che per Elvira è oggi pure per me. Era l'amore sorridente, la vita non vissuta e agognata, fino all'ultimo respiro aspettando tenermente di abbracciare l'eternità, la osservavo, ascoltavo il suono delle sue parole e le sue labbra sembravano quasi baciare quei luoghi, mentre scudavo, attraverso il velo dei suoi occhi indeboliti e umili dalle lacrime degli anni, e avvertivo il martirio della sua anima, condannata all'esilio in una terra ostile e strana, che non riuscì mai a rubare il ricordo del suo amato. Un giorno accarezzato il mio viso con le sue mani fragili esclamò: «Fanciulla, tu non puoi immaginare quanto sia bella Napoli. Promettimi di visitarla, di camminare per le sue strade, e io la rivedrò attraverso i tuoi occhi e ascolterò il suo respiro col basso del tuo cuore». Ho tenuto fede alla sua promessa, ho visitato la sua Napoli, il luogo a lei più cari, la maestosità del castello di Megalide e dei suoi scogli incastonati in comunione con il mare. Ho camminato per le strade che Elvira mi aveva descritto e ad ogni passo leggo della sua voce, la sua invisibile esistenza che toccava nel mio cuore, certa come l'eternità. E mentre Napoli innamorava la mia anima, scrivevo la sua memoria sui fogli bianchi, che ho custodito in questo testo poetico come scrigno prezioso che racchiude la mia perla rara, esempio di dignità, saggezza, coraggio e fede, nel senso più profondo del suo significato, quello del perdono che innalza l'anima fino al cielo, mentre l'onde la inghiottisce in un vortice della controlla. Lei ha perdonato chi ha abusato dei suoi sogni, del suo corpo, del suo diritto di scelta. Il suo esempio ha acceso a me la scintilla divina che mi ha condotto a riflettere sulla condizione dell'uomo che vive nella folle idea di sentirsi Dio, di divenire il fondamento di se stesso, cacciatore di troni e allori, alla ricerca affannosa del materialismo cieco per divenire uno scheletro senza anima divorato dal suo stesso egoismo. Vivendo con essi con lei ho sperimentato un senso di gioia mai provato prima e di profonda armonia col Creatore. Lei nutriva la mia anima col dolce nettare di Dio, dell'amore di Cristo che non muta sembianze, non si annulla nel tempo, che ha scelto di violare il suo essere sulla croce, offrendo il suo corpo nudo e mutilato fino al confine della morte, alla dissoluzione dell'io come dono di sé per l'altro. Grazie a lei ho compreso che il senso sublime della mia esistenza è un cuore pronto ad aprirsi all'altro, trattarlo con gentilezza amorevole, ascoltare la sua storia, le sue grida di dolore silenziose, curarne le ferite, regalare una carezza, vivere in empatia con l'universo, adorando il mio Cristo e amando le creature da lui amate. Questa è la sua storia, la nostra storia, quella di un'alba e un tramonto che esisteranno eterne abbracciando noi tesori. Grazie a tutti, ciao, Dio.
Io mi ricordo la mamma di Simona per dire che ha una via straordinaria e secondo me è una garanzia per il futuro. Un saluto particolare lo porterà l'onorevole Parantero, dottore Mario Turizio, e io sono legato a lui perché quando ero direttore regionale di agricoltura lui era assessore all'agricoltura, ma come si usa tra persone serie c'era sempre un contrasto enorme e la cosa mi piace mantenerla perché abbiamo perso il modo per poter perdere un aspetto della nostra vita che è il rispetto.
Grazie Nunzio, io devo dire la verità, mi sento proprio di casa, ormai nei convegni organizzati dall'Associazione Universo Minori, rappresentata brillantemente dall'avvocatessa Rita Tuelli e dal dottor Vittorio Micelli. Saluto tutti i presenti, i relatori, in particolare saluto, come dire, ricambiato all'amico Lacco. Nel libro scritto da Simona Napoli dal titolo Elvira, si affronti il rapporto con l'anziano, nel quale vive sempre più ai margini, senza riconoscimento alcuno della sua potenzialità ed esperienza. I nuovi modelli di vita, scusate, tendono ad escludere le persone anziane e non consentono, per la velocità con cui la tecnologia ci costringe ad affrontare il domani, di fermarci ad aspettare chi non riesce. La giovane Viola è scritto, ascolta il dire, la considera una grande ricchezza che deve essere conservata, rispettata e tramandata. L'anziano è un valore ed è importante ribadirlo. La vecchiaia, come in gergo viene chiamata, è sì il percorso conclusivo della vita, ma anche quella dove l'esigenza di nutrirsi dei veri valori diventa cosa indispensabile. Nel 2012 hanno dedicato dall'Unione Europea all'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni, ho svolto numerosi incontri con associazioni che hanno affrontato il tema, come il brillante Antonino Chiaromonda, autore del libro Tuo padre. Abbiamo promosso un evento proprio al Parlamento Europeo, dove opero dal 2009, al quale hanno partecipato numerosi amministratori locali, docenti, studenti e professionisti del settore. L'invecchiamento della popolazione è attualmente uno degli eventi demografici più rilevanti nei paesi industrializzati, dove sta producendo delle trasformazioni di natura economica, sociale e culturale, di fronte alle quali si rendono necessarie delle reazioni di carattere politico ai vari livelli di competenza. La Commissione Ambiente del Parlamento Europeo, di cui sono membro, incoraggia da anni una serie di iniziative con particolare riferimento ai temi sociali e a quelli della solidarietà. Le politiche di integrazione lavorativa e di inclusione socioculturale degli anziani possono dunque diventare elementi centrali di sviluppo per consolidare la partecipazione della persona anziana alla vita della comunità e contrastare le conseguenze negative legate ai sensi di solitudine e di inutilità sociale. Numerose associazioni forniscono linee guida per migliorare la qualità della vita delle persone anziane, promuovono interventi di accompagnamento sociale a domicilio, garantendo un servizio professionale. E per questo è fondamentale che tutte le parti interessate collaborino al raggiungimento di obiettivi chiari nei settori quali l'assistenza sanitaria, i servizi sociali, l'istruzione per gli adulti, il volontariato e i servizi informativi. La strategia Europa 2020 mira ad offrire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, anche per ciò che concerne l'invecchiamento attivo, quale parte essenziale della strategia stessa, il cui successo dipende in larga misura dal consentire agli anziani di contribuire pienamente all'interno e all'esterno del mercato del lavoro. Gli anziani devono poter rimanere attivi come lavoratori, consumatori, assistenti, volontari e cittadini. L'invecchiamento attivo è alla base della solidarietà tra le generazioni, un obiettivo che l'Unione Europea ha sancito con l'articolo 3 del Trattato di Lisbona. Oggi più che mai si avverte con maggiore consapevolezza che il ruolo svolto all'interno delle cliniche, delle RSA, delle comunità, i centri di urne, è da considerarsi in linea con i principi che sono alla base dell'Unione Europea. È importante non abbandonare l'anziano. Noi ci batteremo per un'Europa che non lasci indietro nessuno, un reddito dignitoso, un'istruzione di qualità e accessibile, la qualità degli alloggi, compresi quelli popolari, dell'assistenza sanitaria, dell'infanzia, e dall'infanzia agli anziani, nonché l'adeguatezza delle pensioni. Tutti questi aspetti rappresentano componenti fondamentali delle nostre società. Per raggiungere questi obiettivi l'Unione Europea è chiamata a sostenere gli Stati membri negli sforzi volti a garantire una distribuzione equa ed efficace delle ricchezze e delle opportunità. Sostengo altresì che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione devono e possono svolgere un ruolo più importante nel sostenere l'invecchiamento attivo. Internet e le nuove tecnologie offrono spesso un accesso facile ed economico all'informazione, ai beni e servizi, all'interazione sociale, ai processi civili e democratici. L'Unione Europea a tal proposito si adopera da tempo per facilitare lo sviluppo concreto di soluzioni di tecnologie dell'informazione e della comunicazione realistiche che consentono un invecchiamento attivo e in buona salute. Nel 2007 la Commissione europea ha lanciato un piano d'azione europeo sulle TIC, sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e l'invecchiamento denominato invecchiare bene nella società dell'informazione per la creazione di nuovi e più accessibili prodotti e servizi per gli anziani. Il piano d'azione invecchiare bene nella società dell'informazione è parte integrante dell'iniziativa europea 2020 sulla inclusione ed esclusione, che mira a garantire la realizzazione di progressi da parte del settore delle tecnologie informatiche e della comunicazione e degli enti pubblici, per rendere accessibili ai gruppi più svantaggiati a tutti i prodotti e servizi. L'ambiziosa agenda 2020 dell'Unione Europea, sto per concludere, si concentra in particolare sulle potenzialità offerte dall'uso delle TIC per rispondere alle esigenze di una popolazione che invecchia tramite l'alfabetizzazione digitale e le competenze informatiche, la sanità elettronica, i sistemi e i servizi di telemedicina. Contiene azioni specifiche per migliorare l'accessibilità per le persone anziane e disabili, contribuendo così agli obiettivi dell'invecchiamento attivo. La comunicazione della Commissione europea del 2009 sulla gestione dell'impatto dell'invecchiamento della popolazione dell'Unione europea ha illustrato le ultime previsioni economiche di bilancio a lungo termine e un primo punto di vista della Commissione sulla capacità dell'Europa di affrontare la sfida posta all'invecchiamento demografico alla luce di nuovi dati e degli attuali sviluppi economici. E quanto mai indispensabile, infine, lavorare sull'integrazione degli anziani, sull'ausilio delle nuove tecnologie, sulla presenza costante delle associazioni che operano sul territorio e che danno risposte concrete a chi, come tanti, il giorno cercano aiuto. Tutti costituiscono delle risorse da sfruttare. Beh, l'Europa mette in campo gli strumenti, soprattutto tramite il ricorso al Fondo Sociale Europeo e al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Noi cerchiamo di saperli sfruttare. Finisco con fare gli auguri per i migliori successi alla bravissima, abbiamo avuto modo di apprezzare, Simona Napoli. Grazie.
Questa serata la voce dell'Europa, anche perché stiamo assistendo in questi ultimi giorni a questa Europa che ci facciamo guardare a fare i compiti, ma noi li facciamo tranquillamente i compiti. Evidentemente. Allora, adesso sono tutta una serie di interventi che io voglio che ci siano, perché la scrittrice merita. E allora chiamo per gentilezza Domenico, l'avvocato Domenico Concolino del Foro di Catanzaro.
Sì, buonasera a tutti. Innanzitutto devo ringraziare per il gentile invito all'Associazione Universo Minori e affrontare in qualche modo anche quelli che possono essere i profili penalistici, i profili legati a gli aspetti insomma degli anziani all'interno di queste strutture, all'interno di queste case di cura. Quando ci siamo sentiti in particolare con Vittorio mi faceva presente non so quali possono essere gli aspetti che in qualche modo possono essere presi in considerazione da questo punto di vista, forse i maltrattamenti.
Sì, è vero, ma prima ancora c'è un altro reato. Io non voglio entrare poi dentro i meccanismi troppo tecnici perché rischierei di annoiare, vado però se promessa di essere molto breve. C'è il reato di abbandono di persona incapace. E deve essere fatto un parallelismo tra questo reato e quello dei maltrattamenti, che per scelta legislativa probabilmente discutibile viene inserito poi all'interno dei cosiddetti maltrattamenti familiari. Qui ho il collega Trapati che può essermi di supporto. Una scelta legislativa che ha portato negli anni anche un po' di diatriba all'interno della dottrina, una collocazione che lascia qualche dubbio. Perché? Perché il reato di abbandono, articolo 591 del codice penale, viene inserito all'interno di quei reati attinenti ai delitti contro la vita e l'incolumità individuale. Siamo all'interno di un titolo, all'interno di un capo, dove troviamo anche il reato di omicidio e reati particolarmente gravi che ineriscono all'individualità personale, ineriscono al danno alla persona. Trovare invece il reato di maltrattamento è un reato di pericolo. Cosa significa? Significa che non è necessario che ci sia effettivamente un danno, basta che concretamente ci sia il pericolo che quel danno fisico possa realizzarsi. Troviamo invece reati di maltrattamenti che non è un reato di pericolo, qui il danno c'è, sono una serie di condotte che devono essere poste in essere da parte del soggetto agente in grado di provocare uno stato di turbamento, oltre che delle lesioni anche personali, possono essere atti sbagliati che possono porre in essere il reato di maltrattamenti, generalmente di maltrattamenti. Qui noi troviamo appunto l'individuazione di questo termine plurale che risolve in principio il problema se debba trattarsi appunto di un'azione specifica, particolare, una lesione, una percossa, oppure qualunque atto che sia idoneo in qualche modo a colpire quella sfera, la sfera psicologica oppure la sfera fisica. E dicevo, sorprende come questo tipo di reato invece lo ritroviamo all'interno di quel capo, di quel titolo che inerisce invece ai reati contro la famiglia, contro l'assistenza familiare. C'è da chiederci, cosa ci fa lì? Il problema è molto antico, a dire il vero. Inizialmente nel vecchio codice Zanardelli loro trovavano effettivamente dei reati contro l'incolumità individuale. Successivamente, qua, la sciagura del legislatore che a volte si lascia forse prendere più dalla volontà di rispondere a quelle che sono le richieste di politica criminale che possono portare maggiore consenso e lascia invece chiusa la porta ad una scelta sistematica più logica che forse potrebbe avere degli svolti anche più importanti, perché non è solo una dissertazione accademica questa, non è solo una scelta sistematica che può cambiare l'individuazione di queste condotte, perché la cornice vitale che caratterizza questi due tipi di reati è praticamente identica. Allora abbiamo un reato di abbandono che è un reato di pericolo, che pone in essere soltanto una condotta che non necessariamente deve produrre un danno, che ha una cornice vitale che va da 6 mesi a 5 anni, ed un reato invece di evento, di danno, che è quello previsto dai maltrattamenti, che ha una cornice vitale che va da 1 a 5 anni. Ma entriamo più nello specifico sul discorso legato agli anziani. Il reato di abbandono genericamente inerisce o alle persone infra 14 anni, alle persone minori, soggetti che, rispetto ai quali c'è una presunzione generale di incapacità di provvedere a se stessi, questa è la differenza sostanziale. Rispetto all'anziano, questa incapacità deve essere provata di volta in volta. Dobbiamo, il giudice ha la necessità, laddove si trovi, a dover stabilire la penale responsabilità del soggetto che rifiuta l'assistenza nei confronti di questi anziani abbandonati all'interno delle case di cura, o anche di chi generalmente ne ha un obbligo di custodia, quindi facciamo riferimento anche a quei soggetti all'interno delle case di cura che hanno l'obbligo di occuparsi, un obbligo preordinato, questo è il presupposto del reato. Ma è chiaro che è sempre necessario un accertamento. L'anzianità non è una situazione patologica, non è una malattia, anzianità. L'anzianità è una situazione fisiologica, e quindi l'incapacità di questo soggetto a provvedere a se stesso deve essere valutata. Deve essere valutata attraverso una serie di indici rilevatori che necessariamente dovranno essere valutati. Io ho trovato una sentenza piuttosto curiosa di una Cassazione, un fatto che riguardava un soggetto che si era allontanato appunto da una casa di cura dove si trovava, si era allontanato alla guida di un'automobile. Sarebbe logico in questo caso individuare un soggetto responsabile di abbandono. Io avevo l'obbligo giuridico di guardare, di tenere sotto controllo quel soggetto anziano che invece si è allontanato. Ebbene, qui abbiamo una sentenza di assoluzione. Perché? Perché il soggetto, pur avendo 78 anni, non è né interdetto, né inabilitato, né sottoposto ad amministrazione di sostegno, era munito di regolare patente di guida e quindi era capace di provvedere a se stesso. Sono questi alcuni di quegli indici rilevatori che possono aiutarci ad individuare quando questa situazione generica di incapacità da parte del soggetto passivo di parlare a se stesso possa comportare una responsabilità in capo invece di quello che è il soggetto attivo. E in capo al soggetto attivo, su questo reato concludo subito, in capo al soggetto attivo genericamente è necessario anche un elemento di natura soggettiva, il dono. Serve un dono generico, la coscienza e la volontà di abbandonare il soggetto, di lasciarlo solo, senza la possibilità di badare se stesso, ma con il pericolo concreto che possa essere, che ci possa essere un danno fisico, possa essere esposto a generico pericolo di danno. Perché parlo di dolo e non parlo di colpa in questo caso? Perché questo tipo di reato, a differenza di quello di maltrattamenti, è un reato che si consuma istantaneamente. Un soggetto che viene abbandonato, noi prendiamo l'esempio dei neonati che vengono abbandonati da soli davanti ad un ospedale, davanti a una casa. In generale si è stabilito che, pur essendo genericamente possibile che l'abbandono temporaneo possa costituire una fattispecie di reato, possa essere integrale la fattispecie di reato prevista dall'articolo 591, tuttavia se il pericolo concretamente non lo ritroviamo, il bambino immediatamente veniva preso dalla casa, dal soggetto per il quale è stato abbandonato, necessariamente quel pericolo viene meno e quindi il reato non può essere preso in considerazione. Diverso invece il problema dei maltrattamenti. Dicevamo qua, il reato non è istantaneo, qui servono una serie di atti che devono essere posti in essere, una serie di condotte plurime che devono condurre a creare nella persona maltrattata non necessariamente un danno fisico, qui il danno può essere anche di natura psichica. È stato stabilito dalla Cassazione che oltre alle percosse, le lesioni, le ingiurie, le minacce, le privazioni, le umiliazioni, e gli anziani all'interno di queste case di cura a volte sentiamo che subiscono parecchie, ma oltre a queste è sufficiente anche quegli atti di disprezzo, di offesa alla sua dignità. Queste qua configurano il reato di maltrattamento, non serve solo il danno fisico, anche questo configura il reato. E qui è necessario esattamente la consapevolezza di porre in essere questo tipo di reato, ma serve anche un'omogeneità di queste condotte, altrimenti diventa un altro tipo di considerazione. Se io picchio all'interno di questa struttura un soggetto anziano, non so l'unico episodio, avrò nei suoi confronti commesso il reato di lesione, un reato di percosse, a seconda di quelle che poi saranno le considerazioni da fare, ma non quello di maltrattamenti. Per arrivare a una considerazione di maltrattamenti, gli atti devono essere più lì. Sentivo prima appunto una serie di dati sugli anziani, sul numero degli anziani, sul sentimento che nei confronti di questi soggetti oramai si è fatto sempre più sentito, rispetto al quale serve una maggiore tutela. Nel caso del libro Elvira, nel caso di Elvira, ci troviamo di fronte ad un soggetto che più che abbandonato a se stesso risulta abbandonato dagli altri, perché è un soggetto che comunque, leggendo il libro ho notato, non ha mai smesso di sognare. Sogna di poter un giorno arrivare nella sua Napoli, sogna di poter rivedere il suo amore. E mi piace concludere, in riferimento proprio a questo aspetto, con una pastorale di Matteo Maria Pogliardo, che credo che rappresenti nel modo, in modo perfetto il sentimento di Elvira. Perduto è solo chi a se stesso si sente abbandonato. Grazie.
All'avvocato Platì, come conosco, posso chiedere cortesemente di ridurre al minimo il suo intervento.
Sarò benissimo, grazie.
Prego.
Grazie alla Università di Norvegia. Abbiamo avuto la grande opportunità all'epoca di presentare il collega Bianchi, ciò che attiene la tematica della violenza sessuale sui soggetti di lavoro. Abbiamo parlato ultimamente di omofobia, abbiamo visto quelle che erano le lacune legislative a tutela di soggetti omosessuali, quindi una lacuna legislativa per ciò che attiene il comportamento. Oggi abbiamo il piacere di parlare di quella che è la problematica degli anziani. E devo riconoscere effettivamente che l'Associazione Universo Minori è di forte stimolo al confronto e quindi all'approfondimento di tematiche di carattere sociale che è meno male, nel senso che un pochettino questi dati sono stati abbandonati. Voglio rifarmi un attimino a quello che è il quadro normativo, diciamo che lo ha delineato perfettamente il collega Locanzi. Io volevo rifarmi un attimino a quello che è stato una argomentazione presa trattando quasi da persone di Miceli, nel momento in cui ha in qualche modo collegato il problema degli anziani a quello che è il sistema produttivo. Questo in effetti è una vera verità ed è un tutto, è determinato appunto dal male sociale che la nostra società capitalistica ha generato, in quanto oggi purtroppo il nostro sistema economico, che va sempre più veloce e che ci spinge a dover affrontare sempre maggiori adempimenti, quindi abbiamo una vita che non ci permette più di avere del tempo libero, è un sistema economico che oggi produce per consumare e non consuma più per produrre. Quindi è tutta un sistema capitalistico determinato da quello che è il concetto di edonismo reganiano. Questo concetto di edonismo reganiano, quindi la massimizzazione del piacere, venne introdotto negli anni 80 appunto dalla legge del libero mercato, per cui si stabilì che le leggi che dovevano regolare il mercato dovevano mirare al distacco, all'autosufficienza dell'individuo dallo stato assistenziale, e quindi si creò quello che era la legge della giungla economica. Il sistema, perché questo è collegato con il problema degli anziani? Perché tanto più si interferisce un sistema economico e tanto più ci sottrae tempo questo sistema economico, perché oggi non abbiamo più tempo per pensare a noi stessi in quanto dobbiamo solamente produrre, tanto più ci allontana da quello che sono i problemi di vicinanza e di tutela nei confronti degli anziani, perché noi non abbiamo più tempo per stare vicino agli anziani. Quindi il sistema economico purtroppo è un sistema economico che genera dei mali sociali. Non il concetto appunto di utilitarismo, quindi della massimizzazione della felicità. Oggi la felicità non la intravediamo più nel discorrere, nel passare giorni con una persona anziana, ma probabilmente la concepiamo nel momento in cui abbiamo un televisore, e quindi da un televisore di vecchio passiamo un televisore a plasma. Se poi probabilmente compriamo la macchina nuova, abbiamo raggiunto il massimo della felicità. Devo constatare, perché faccio sempre un parallelismo con quelle che sono delle realtà che quando ero ragazzo vedevo lontanissime, oggi sono sempre più vicine a noi. Questo male sociale, appunto, che crea una disgregazione sociale, un allontanamento e l'onorevole Generato di prima ha parlato di valori che si vanno perdendo, perché è proprio il sistema di vita che non ci permette più di coltivare quelle che erano una volta delle ricchezze, quindi il concetto di famiglia, il concetto di tutela dell'anziano. Io devo fare un parallelismo con quello che invece è il concetto di tutela dell'anziano nel mondo islamico. Il mondo islamico, che è ancora ancorato a principi di valori veri e quindi alla tutela della famiglia, vede la tutela dell'anziano come un diritto che l'anziano si deve aspettare e come un dovere, un onore, una crescita spirituale da parte dei familiari, perché il concetto islamico di tutela del soggetto svantaggiato, quindi dell'anziano, consiste nel fatto che mentre l'anziano si è privato del suo tempo e quindi ha dedicato maggiore attenzione al bambino, quindi al figlio quando era piccolo, e questa attenzione dovrà essere ricambiata nel momento in cui il nostro genitore diventa anziano. È chiaro che questa differente concezione di vivere la vita sociale è anche determinata chiaramente dal sistema economico, perché i sistemi economici islamici sono per alcuni versi, nella maggior parte dei paesi, più arretrati del nostro, quindi c'è ancora il concetto, il valore della famiglia. Il problema degli anziani si è sviluppato per la prima volta negli anni 80 negli Stati Uniti d'America, quando si sono risposte, in alcune case di cura si verificavano appunto delle patologie a carico di anziani che erano incompatibili con lo stato di salute per motivo di cui entravano in queste case di cura e di riposo, e quindi si sono accorti che questo cambio di salute, praticamente questi segni evidenti di maltrattamento eccetera, erano dovuti non a un problema di invecchiamento, bensì a maltrattamenti, per cui gli Stati Uniti d'America adottarono tutte delle norme a tutela appunto dell'anziano, cosa che venne seguita anche dal Portogallo e dalla Spagna, dove ci sono appunto dei principi costituzionali che garantiscono il reddito rivalutato dell'anziano finché gli si possa concedere, diciamo, una vita dignitosa, e nello stesso tempo nelle carte costituzionali della Spagna e del Portogallo ci sono tutti dei principi costituzionali di garanzia dell'anziano finché lo stesso non sia emarginato. Nel nostro ordinamento invece la tutela dell'anziano è un pochettino frammentata, quindi si va a macchie di leopardo. Il problema dei maltrattamenti dell'anziano, delle percosse che riceve, dei maltrattamenti, sono tutti degli atteggiamenti che chiaramente sono cui sono sottoposti i penitenziari per una incapacità di interporre una difesa adeguata. E quindi ogni soggetto che abusa, chiaramente abusa perché si può permettere di abusare nei confronti di un soggetto che non può interporre una difesa. E questo succede nei confronti degli anziani, nei confronti dei minori e anche nei confronti degli animali. E quindi sono tutte attività, io le definirei di vigliaccheria, perché di abuso, poiché ritengo che abusare nei confronti di un soggetto anziano sia un atto veramente vigliacco. Il nostro ordinamento cerca di tamponare questo fenomeno di maltrattamenti che molte volte non emerge nella sua completezza, e cerca di arginare questo fenomeno con delle norme, quindi con delle sanzioni penali, che anche il mio collega, che però non arginano il problema, perché il soggetto anziano purtroppo si trova molte volte a non denunciare il fatto, poiché è emarginato e quindi vive in contesti isolati, quindi al di fuori appunto di un contesto sociale dove può denunciare il fatto. Quindi il problema del maltrattamento degli anziani è sottostimato rispetto a quello che purtroppo è la realtà. Ci sono, come dicevo, appunto delle norme a tutela, ma l'unica norma effettivamente che si interessa della tutela degli anziani è quella, è la legge, appunto il decreto della legge 878, che ha istituito il sistema sanitario nazionale, dove c'è una norma che mira ad introdurre appunto delle attività al fine di rimuovere le condizioni che potrebbero concorrere all'emarginazione del soggetto anziano e quindi più debole. E la normativa di carattere civilistico, diciamo che è carente per ciò che attiene la tutela dell'anziano. Ci sono solamente adesso, con le riforme del 2004, sono state introdotte delle norme che prevedono la protezione, però nell'ambito familiare, nel momento in cui c'è un soggetto che viene appunto dal proprio convivente o coniuge maltrattato, quindi ci sono degli ordini di protezione anche degli ordini di allontanamento da parte del giudice su istanza della persona maltrattata. Le norme di riferimento del nostro codice penale sono praticamente quelle che ha delineato poc'anzi il mio collega, e quindi sono le norme che attengono alla violazione degli ordini di assistenza familiare nei confronti appunto degli ascendenti, che sono espressamente previsti all'articolo 570 del codice penale, o anche la norma di cui l'articolo 571, che si interessa della abuso dei mezzi di correzione, che è una norma che non fa altro che integrare, che tutela l'integrità fisica, e visto che appunto il mezzo di correzione presuppone uno ius corrigendi, l'interpretazione appunto che si è data a questa norma, che si sembrava dovesse essere applicata solamente nel momento in cui il mezzo di correzione dovesse essere utilizzato nel confronto del minore, è stata bypassata appunto laddove si è sostenuto che nel momento in cui il mezzo di correzione l'abuso del mezzo di correzione si verifica al di fuori del contesto familiare, non rileva l'età della persona offesa. Un'altra norma appunto, che è quella che ha delineato il collega, è la norma dell'articolo 572, che appunto fa rientrare la tutela dei maltrattamenti in famiglia, che sono appunto una norma che tutela la incolumità, la libertà e il decoro della persona. C'è un'ulteriore norma specifica, che è il 643 del codice penale, che riguarda la circonvenzione di persone incapaci. Questa norma, diciamo, che mira a tutelare quelli che sono gli atti di disposizione, per alcuni versi, del patrimonio del soggetto che si trova in stato di infermità, che potrebbe essere raggirato appunto da soggetti che mirano a depredare il suo patrimonio, e quindi è una norma, diciamo, che tutela il patrimonio del soggetto più debole. Un'ultima norma è l'articolo 591, appunto, che è la norma che ha delineato con il collega, che riguarda l'abbandono di persone minori o incapaci. Nell'ambito però dei maltrattamenti dell'anziano, in termino, che si verificano nella maggior parte dei casi in ospizio e in casi per anziani, vi sono delle norme di carattere generale che tutelano sia l'anziano che il meno anziano, perché purtroppo sì, contro gli anziani si sono riscontrate anche delle forme di segregazione, e quindi si applicherà l'articolo 105 che prevede la violazione, la appunto il sequestro di persona, che sono appunto fatti che si sono più volte manifestati nell'ambito delle case di cura, nel momento in cui il soggetto viene segregato in stanze, quindi viene limitata la sua capacità di movimento, e purtroppo ci sono anche dei casi in cui si sono manifestati dei propri abusi sessuali nei confronti della persona anziana, e quindi la norma tutela sarà per la violenza sessuale, e quindi l'atto sessuale contrario alla volontà del soggetto passivo, che espressamente disciplinato dall'articolo 69 e 6. Ci sono solamente due circostanze aggravanti, che sono espressamente previste all'articolo 62 e 211, che prevede appunto il primo caso, il fatto commesso nei confronti di persone che con riferimento all'età non possono comporre una difesa, e la seconda che riguarda l'aggravamento della pena nel momento in cui un determinato reato è commesso per relazione a questa o ospitalità. Ci sono poi delle norme che permettono in determinati casi, appunto in alcuni casi di commissione di reati, l'allontanamento, e quindi la misura cautelare dell'allontanamento del soggetto dalla casa di abitazione, eccetera. E io non credo purtroppo a quella che è la misura preventiva, la funzione preventiva della pena, e quindi devo necessariamente fare una notazione negativa, perché anche in sistemi in stati dove i sistemi penali sono molto rigidi, quindi vediamo il Texas, sono stati gli Stati Uniti d'America, anche la Cina, dove vige la pena di morte, ecco, la pena di morte non è un corretto deterrente nei confronti della commissione di reati, perché anche nei paesi dove vige la pena di morte, l'omicidio che punto la pena di morte viene sempre commesso. Io penso che bisognerebbe rivedere degli aspetti di carattere nell'ambito di questa problematica degli anziani, che per motivi demografici andrà sempre di più a diventare il problema. Ritengo che si debba rivedere un attimino il momento formativo nell'ambito degli istituti scolastici, cioè anche nell'ambito dei luoghi di lavoro, per sensibilizzare tutte le persone a questa problematica. Io vi ringrazio e speriamo di rivederci in altre occasioni. Grazie.
Nell'ambito degli interventi programmati chiedo alla cortesia della signora, della dottoressa Federica Tedesco, di Assistenza Sociale, di porre il suo saluto e anche di intervenire se lo ritiene opportuno. Grazie.
Buonasera a tutti, mi presento, sono Federica Tedesco e da poco sono entrata in contatto come assistente sociale con l'Associazione Universo Minori. Ho avuto il piacere di leggere il libro di Simona Napoli e ho più volte i miei complimenti. È una vera e propria poesia che con delicatezza e profondità ci accompagna nel percorso di vita di una donna, Elvira. Elvira è una nobildonna di Napoli, strappata dal suo amore e dalla sua amata città perché è costretta a sposare un nobile di Catanzaro. È una storia fatta di amore e di ricordo, di rimpianto e di tormento, di silenzio. Un aspetto su cui il racconto ci permette di riflettere è il ruolo degli anziani nella nostra società. Oggi in Italia il miglioramento delle condizioni di vita e la maggiore attenzione agli interventi preventivi nel campo della salute hanno comportato una crescita dell'età media della popolazione, che si caratterizza per un'aspettativa di vita di circa 80 anni, con una percentuale più alta a vantaggio delle donne. Nonostante l'evidenza di questo dato demografico, gli anziani continuano ad essere quasi invisibili agli occhi delle istituzioni, dei servizi, della collettività. Non si riesce a valorizzare appieno le loro risorse e potenzialità. Il supporto maggiore nei problemi della terza e quarta età è ancora garantito dalle reti informali, figli, parenti, vicini. Manca dunque un sistema di intervento integrato che sia fondato su conoscenze specifiche e la profondità delle esigenze e delle difficoltà fisiologiche degli anziani. Ma la famiglia non è sempre presente o comunque non è sempre in grado di prendersi cura della persona anziana e può essere portatrice di diversi problemi di natura fisica e mentale dovuti all'età. Un dato sempre più evidente, soprattutto nel sud Italia, è il ricovero degli anziani nelle case di riposo, che sono strutture residenziali che accolgono persone almeno parzialmente autosufficienti. Ma non si tratta sempre di luoghi di pace e di pietra, Negli ultimi anni i mass media ci hanno portato a conoscenza di diversi casi di maltrattamento avvenuti in questi centri e del conseguente arresto di parte del personale. Sono episodi davvero vergognosi. Cosa si potrebbe fare oggi, soprattutto a livello istituzionale? Il sostegno della persona anziana deve tendere innanzitutto ad evitare l'allontanamento dal suo ambiente di vita e a favorire la partecipazione attiva alla vita sociale. Un buon intervento dovrebbe tenere conto anche dei bisogni materiali, il bisogno di appartenenza, il bisogno di mantenere un legame con le persone e i loro cari, il bisogno di autodeterminarsi e di credere in se stessi, ancora il bisogno di mantenere un certo livello di autonomia. L'assistente sociale ha un grande ruolo negli interventi per gli anziani, in quanto non solo è una figura di supporto, ma lavora anche per l'empowerment, ossia per la crescita e il potenziamento dell'individuo, che deve essere sostenuto in questa nuova fase della sua vita. L'anziano, che oggi spesso vive ai margini e viene considerato inutile, andrebbe valorizzato maggiormente, perché rappresenta una fondamentale risorsa, per l'esperienza che si porta dietro, per ciò che può raccontare e insegnare, semplicemente perché è il nostro passato. In particolare, secondo me, sarebbe opportuno favorire l'incontro tra generazioni, un dialogo tra piccoli e grandi, che possa essere di stimolo per i primi, di sostegno e solidarietà per i secondi. Questo deve essere l'obiettivo di tutti noi, prima che delle istituzioni e dei servizi presenti sul territorio. Vorrei concludere questo mio breve intervento con le parole di Simone de Beauvoir, scrittrice e femminista francese, che per gli ultimi 15 o 20 anni della sua vita un uomo non sia più che uno scatto è una cosa che denuncia il fallimento della nostra civiltà. E questo fatto ci prenderebbe alla gola se considerassimo i vecchi come uomini, con una vita d'uomini dietro di loro, e non come cadaveri ambulanti. Grazie.
Per concludere, anche se la pregevolezza di questa discussione ci porterebbe lontano, anche perché parlare degli anziani penso che sia un fatto estremamente di grande delicatezza e di grande gioia per tutti noi, che un giorno lo diventeremo. Voglio soltanto dire che domani è festa della donna. Allora, tutte le donne presenti, vorrei che ci fosse una festa della donna ogni giorno, perché il minor rispetto per le donne, in modo specifico c'è stato nel 2013-2012, sta a dimostrare una mancanza di educazione che è alla base di tante altre cose, ma certamente il rispetto per il prossimo penso che debba essere mantenuto e fatto a tutti i livelli, dalle scuole elementari. Allora, come ultimo intervento, chiedo scusa perché l'ora si è fatta un pochino tardi e ringrazio tutti coloro che sono rimasti. Chiedo cortesemente al dottor Marco Lamanna di intervenire. Grazie.
Ok, buonasera a tutti. L'uditorio è interessato, sicuramente sarà stanco, però concludiamo insomma gli interventi. Allora, innanzitutto un ringraziamento come sempre all'Associazione dei Verso Minori, che è sempre vicina a tematiche importanti, in questo caso appunto legate alla tutela degli anziani, e sicuramente i complimenti vanno all'autrice del libro, Simona Napoli, che praticamente ci ha fornito uno spaccato importante sulla vita e sul valore degli anziani. Questo romanzo poetico infatti ci fa trarre insomma delle conclusioni importanti, ci ha fatto vivere delle emozioni, anche lo stesso intervento della dottoressa Simona Napoli ci ha fatto vivere delle emozioni. Stando a contatto con l'anziano, probabilmente ecco, da lì si può dedurre quella che è la vita, ha parlato infatti dell'albero del tramonto, ecco, e quindi uno spaccato molto importante del rapporto tra i giovani e gli anziani. Pertanto una tematica a livello giuridico già che mi ha piaciuto, ne ha parlato abbastanza, per cui mi soffermerò soltanto su alcune importanti decisioni prese nell'ambito comunitario. Sicuramente al centro dell'attenzione sta probabilmente ecco, la solitudine dell'anziano, che molto spesso può derivare o perché a causa della perdita di un figlio o perché si è perso il proprio coniuge. coniuge, o a causa anche della povertà di alcune famiglie. Soprattutto ecco, nelle città metropolitane, ecco, probabilmente questo fenomeno di emarginazione è ancora più accentuato. Spesso l'anziano viene dimenticato in istituti, viene dimenticato pertanto in comunità, o addirittura ecco, nella propria abitazione. Ecco. Molto spesso addirittura viene incolpato invece per la propria incapacità. La legge non ci dà una definizione ben precisa di anziano, al contrario di come faccia per il minore. Probabilmente ecco, viene preso in considerazione soltanto qualora poi l'anziano invece non sia autonomo al 100%, tanto che i vari istituti che vengono presi in considerazione, quali di interdizione e di inabilitazione, fanno capire come effettivamente l'anziano venga presa in considerazione soltanto in una fase successiva, cioè quando entra a far parte di una categoria ancora più debole. La Cassazione però ha più volte ribadito che vecchiaia non è sinonimo di malattia, sebbene quindi l'anziano bisognoso possa rientrare in una categoria a rischio, ecco, che necessita di tutela, però non può essere di per sé considerato come un soggetto da differenziare e quindi da discriminare. Tutto più comunque va evidenziata una mutata coscienza pubblica anche nel nostro paese verso questo problema e questa tematica importante che riguarda appunto la tutela dei soggetti più deboli, in particolar modo quindi gli anziani, mutamenti che praticamente abbiamo ravvisato anche in una rilettura degli articoli 2 e 3 della Costituzione, attenzione che però si è maggiormente manifestata non soltanto a livello nazionale ma anche a livello comunitario. Ne è un esempio, ecco, faccio un breve cenno a quella che è la Convenzione dell'AIA del 2000, che in pratica ha introdotto uno strumento molto importante, cioè il soggetto interessato ha la possibilità di conferire un mandato ad agire in caso di sopravvenienza di uno stato di incapacità. O ancora la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, anche questa del 2000, in particolare l'articolo 25, dove si vince quindi il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa ed indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale. A questo punto, giusto un breve cenno per quanto riguarda il tema dell'affido dei figli minori in caso di una crisi del nucleo familiare, quindi in caso di separazione, divorzio dei coniugi. In questo caso ecco, la giurisprudenza ha sempre confermato ecco, quello che è il diritto del minore di conservare i rapporti significativi con gli ascendenti. Questo quindi vuol dire che ha sottolineato la giurisprudenza, quindi varie sentenze anche della Cassazione, l'importanza ecco, della frequentazione del minore con i nonni, perché appunto gli anziani rappresentano un punto di riferimento fondamentale per lo sviluppo psicofisico dei minori. La Carta dei diritti fondamentali, in particolar modo, quindi con questo articolo, per la prima volta ha riconosciuto quindi il diritto dell'anziano come soggetto, come individuo, quindi investito di una legittimazione propria. Non soltanto a livello comunitario, ma anche a livello nazionale, un esempio ce l'abbiamo perché attraverso la legge numero 3 del 2004 è stata introdotta l'amministrazione di sostegno, che rappresenta uno strumento per la protezione e quindi a favore delle persone che hanno una limitata autonomia fisica e psichica. Attraverso questa legge però è stato introdotto un principio molto importante, ossia quello secondo il quale il sostegno a queste persone, quindi anziane, quindi che hanno magari difficoltà sia fisiche magari anche psichiche, ecco, questo aiuto non deve limitarsi soltanto alla sfera economico-patrimoniale, ma deve tenere conto proprio dei bisogni e delle aspirazioni degli individui.